Allora facciamo così, andiamo nel capitolo 3 di Daniele e lo leggiamo per intero. Facciamo leggere male. Pagina 876,
Bene.
eh? Sì.
Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Allora l'araldo gridò forte: a voi, gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. Chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente. Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In quello stesso momento, alcuni caldei si fecero avanti e si accusarono i giudei, dicendo al re Nabucodonosor: O re, possa tu vivere per sempre. Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumento, deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora ci sono dei giudei ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach, Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dei e non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesech e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: Sadrach, Mesech, Abednego, è vero che non adorate i miei dèi e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siete pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta, ma se non la adorerete sarete immediatamente gettati in una fornace ardente, al quale Dio potrà liberarvi, e quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Sadrach, Mesech, Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la tua statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach, Abednego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito, poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesech e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i 3 uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente, poiché l'ordine del re era perentorio. E la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesech e Abednego nel fuoco. E questi 3 uomini, Sadrach, Mesech e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: «Non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente?» Quelli risposero e dissero al re: «Certo, o re!» «Eppure», disse ancora il re, «io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco, senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi». Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: «Sadrach, Mesech, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori!» E Sadrach, Mesech, Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re si radurarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Nabucodonosor prese a dire: «Benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro. Perciò ordino quanto segue. Chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Sadrach, Mesech e Abednego, sia fatto a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo». Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach, Abednego nella provincia di Babilonia.
Amen. Allora, leggiamo ancora Malachia 4, capitolo 4.
Malachia
4, 947 la pagina. Sono qualche versetto.
Dall'1
sì, il capitolo 4, pochi versetti.
Poiché, ecco, il giorno viene, ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice e né ramo. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete, come i vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. E ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio.
Poi andiamo ancora nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13.
Capitolo
13. E leggiamo dal 36 al 44 compreso. Volontario. Prelate.
Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa. E i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: «Spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo». Egli rispose loro: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo.
Beh, cari, io spero che noi questo tesoro in qualche modo l'abbiamo trovato, no? E abbiamo venduto tutto quello che avevamo e che abbiamo, no? Per investire in questo campo, perché sappiamo che qui c'è un tesoro veramente, veramente importante. Ma abbiate pazienza di questa voce baritonale, ma non c'è scampo. Allora, noi dobbiamo tenere in considerazione, se è possibile, alcune cose. Stiamo vivendo dei momenti molto, molto, molto complicati. E magari lo vediamo anche un attimino più avanti, senza scendere tanto nei particolari. Sostanzialmente, quello che è scritto si sta avverando. E non solo si sta avverando, alla grande si sta avverando. Alla grande. E pare che nessuno possa farci niente. Noi dovremmo fare anche qualche domanda ogni tanto, dire ma come mai, sai, ogni tanto umanamente ci viene da dire ma che, ma questi non fanno niente, cioè ci aggrediscono e non fanno niente, cioè ci sono furti in ripetizione e non si fa niente, è tutto quel che si vuole, si può continuare così, non c'è giustizia, non c'è niente, eccetera eccetera. Però abbiamo letto in Malachia che, ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia. Il sole della giustizia che è un, cioè è questo che veramente, certe volte ci sfoghiamo anche con, anche i non credenti capiscono e sanno che vivono delle ingiustizie, però vedete, è una benedizione questa che noi leggiamo, ma per voi che temete il mio nome spunterà il sole della giustizia. Vedete, sta scritto, or Dio passando sopra i tempi dell'ignoranza vuole che chiunque da ogni luogo si ravveda. Oggi riusciamo a ricordare a fatica le cose che abbiamo imparato nella parola di Dio. Sembra quasi che con una spugna tutto venga rimosso dopo un attimino. Sono cose che andiamo ripetendo, perché lo Spirito del Signore le ripete, perché vuole ricordarcele invece. Il buco nero che avanza, e non è una barzelletta, che è questa grossa fornace, che divora tutto quello che si trova nella sua strada. Non c'è una cosa che non divori, no? È come proprio un grosso camino che brucia. Brucia il tempo, le persone, le cose e la memoria. E noi non possiamo farci nulla. Sappiamo che è assolutamente relativo il tempo che stiamo vivendo, provvisorio, chiamatelo come volete, e dobbiamo prendere coscienza di questo. Dobbiamo finalmente, come credenti, scendere e dire sono qui per grazia ricevuta, sono qui perché il Signore mi consente oggi di essere presente e di essere vivo, e altrimenti tutto il resto, tutto quello che è stato, finirà in questo grosso cammino, ma molto grosso, che assorbe tutto. Paolo, vedete, aveva molto zelo prima di ma l'ha avuto prima e dopo lo zelo, ma prima ce l'aveva per mancanza di conoscenza. Ora noi, conoscendo un po' la parola del Signore, dico un po' perché del tutto facciamo sempre fatica a conoscerlo, ma il Signore fa in modo che noi conosciamo quando ci basti. Allora oggi, anche oggi, parlare di zelo, di cosa stiamo parlando? È una cosa che appartiene ai marziani, alle persone dette dell'Ottocento, del Quattrocento, cioè sono cose incomprensibili. Eppure la parola del Signore ci parla, ci dice che anche l'Apostolo Paolo, no? Prima agiva con zelo, ma talmente tanto zelo ci metteva che poi ammazzava completamente nel suo, stava mettendo poi i futuri fratelli in fede. Il cammino, vedete, ha assorbito anche questo zero. C'è un disaccordo su ogni cosa, non so se l'avete notato. Su qualsiasi cosa c'è disaccordo, no? O dissapore, come volete. È la distruzione della nostra civiltà. Che ci piaccia ascoltarlo o meno. Non siamo catastrofisti, non lo siamo mai stati, non vogliamo esserlo, ma dobbiamo essere realisti. È la distruzione della nostra civiltà che vive solo purtroppo per la carne, perché anche questo. Il Signore dà delle risposte, no? A come noi viviamo, a come il mondo vive, eccetera, eccetera. E questa civiltà non è né più né meno che questa statua d'oro costruita da Nabucodonosor. Le persone sono considerate oggi e anche ieri solo come delle funzioni biologiche, un po' fisiologico, come preferite, persone e basta, no? I calcoli si fanno su quante persone ci saranno, quanto guadagneremo, quanta alimentazione occorrerà, questi sono i calcoli, non nel bene delle persone non interessa a nessuno, interessa solo, esclusivamente quello che queste persone possono dare alla società, tra l'altro, e tra virgolette, e soprattutto ai loro capi, ai loro padroni, ma al padrone assoluto, che in questo momento non assoluto di tutto, ma di questo mondo. Allora, questa è una società senza anima, dove pesantemente si è intervenuti con iniezioni di falsità di ogni genere, attraverso i mezzi più disparati. Lo sappiamo, lo ripetiamo. Cosa volete che rimanga di ciò che vale niente, cari fratelli e sorelle? Cosa volete che rimanga di ciò che vale niente? Di miliardi di valore di banconote false, perché sostanzialmente è questo. Questi valori stanno per essere bruciati perché non valgono niente. Noi non valiamo niente. In questi giorni si parla di terrorismo, di questi che potrebbero attaccarci, spararci, ma sono cose che nella parola di Dio sono scritte. E io mi faccio una domanda, mi chiedo, ma secondo voi, ma noi come crediamo, ma perché dimentichiamo, ma il Signore non l'ha detto, non l'ha scritto che saremmo andati davanti alla grande tribolazione? Come arriverà la grande tribolazione? Se avessimo tutti questi grandi governanti, intelligenti e giusti, come ci saremmo arrivati? Non ci saremmo arrivati. E purtroppo, poi sarebbe uno studio da fare, anche più avanti, sul secondo capitolo invece del profeta Daniele, quando parla dell'ultimo impero e governo, no? del mondo, che governa il mondo, che sarà fatto dalla molle argilla, guarda caso, dalla molle argilla e poi dal ferro, no? Che è dove sta tutto questo? Sta dove c'era l'impero romano, il ferro e l'argilla, che non possono amalgamarsi assieme. L'argilla inevitabilmente, io la identifico con la molla democrazia, capisci? E vedete il resto se non assomiglia al ferro? Vedete il resto se non assomiglia al ferro? Terribile, capisci? Ecco. E così tutti coloro che investono nel nulla, come sta succedendo ogni giorno, raccoglieranno nel niente, nel niente. Gesù ha detto, come abbiamo letto poc'anzi, fatevi i tesori in cielo, dove né la tignola, né la ruggine, eccetera, eccetera, consumano. Oh, ma guarda che... e non corrodono. Guarda, perché il Signore, no? Quante volte uno dice Gesù, quanta sapienza nelle sue parole. Vedeva lungo. E come vedeva lungo? Al di là di ogni cosa, sapeva ogni cosa il Signore, non diceva queste cose a caso. Diceva: voi vi ammazzate per quello che state facendo, ma non investite lì. Investite dove nella tignola, nella ruggine corrode. Ora queste cose le capiamo solo se veramente ci poniamo, ora noi, se abbiamo creduto, possiamo sederci con una sedia e ci mettiamo davanti a questo terribile cammino che brucia ogni cosa, che assorbe ogni cosa con le sue enormi turbine. Vedi queste grandi turbine che girano al massimo, assorbono tutto. Allora solo allora capiremo che tutto viene assorbito, no? la storia, il cammino stesso è i forni crematori, il cammino del tempo che divora ogni cosa, il tempo stesso che divora ogni cosa, ma finisce tutto poi in questo cammino, no? Che ora è anche il cammino degli ultimi tempi, perché anche questi saranno aspirati, no? Da questo potente, no? E portati via, via. Gli uomini arroganti e supponenti come saranno tutti portati via. Come non dovete essere voi, perché poi un altro apostolo per santità di condotta, dice l'apostolo Pietro. Ma quando egli verrà, come abbiamo visto prima, troverete ancora la fede sulla terra, c'è scritto, sarà come i tempi di Noè. Non è molto diverso. Secondo voi chi si comporta in un certo modo può essere credente? Non credo proprio. La fede è un'altra cosa. La fede è come quella di Daniele e dei suoi compagni. Quella è la fede. Quella è la fede, non è quest'altra. No? E quindi il tempo della grande tribolazione, che ripeterà Israele, come sarebbe arrivato? E come secondo noi arriverà? Possiamo annullare la parola di Dio? Io penso proprio di no. Ci saranno guerre e rumore di guerre. Così sta scritto. Ma non turbatevi, c'è scritto, perché bisogna che ciò avvenga. Ma quando stanno per avvenire queste cose, c'è scritto, rialzate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Allora, abbiamo tutto scritto. Tutto scritto. E all'epoca di Noè la gente mangiava, beveva e di nulla si rendeva conto, no? Finché venne il diluvio che portò via ogni cosa, così sta scritto. Vedete che non succede anche a noi di essere troppo stonati, no? Tutti che cadono così, no? Che non sanno. Troppo stonati, troppo pieni di ogni bene, perché questo è l'altro rischio. E per questo ci ha resi molli, no? La molle argilla è anche questo, ci ha resi molli. Non abbiamo nervi, non abbiamo, c'è proprio pappa molle. Per poter considerare il diluvio che arriva. Anche questo. Allora, se anche la nostra fede, e questo riguarda noi, se anche la nostra fede è un momento da poter mangiare come un pezzo di torta, perché alla domenica che facciamo? Stiamo ascoltando le parole che ascoltiamo, ma se le mangiamo come un pezzo di torta, saremo trascinati via anche noi. Perché mangiando il pezzo di torta non c'è rimasto più niente, non abbiamo più né il pezzo di torta e neanche ci ha alimentati, perché non abbiamo fatto un passo avanti. Allora saremo trascinati via come gli scellerati, con gli insensibili e consumati nel cammino che brucia la zizzania. No? Riguardo alla zizzania, si alimenta nella stessa terra del buon grano. No? Prende la linfa di là, stessa terra del buon grano, le sostanze le prende di là. Ma il suo DNA è un'altra cosa e non può diventare del buon grano, capite? In ogni caso, perché è proprio, cioè siamo sostanzialmente diversi, anche se qua ci alimentiamo della stessa parola, chi è zizzania non c'è niente da fare, è per quello che c'è scritto che il Signore conosce i suoi, no? Chi è zizzania resterà zizzania, io mi auguro che qui non ce ne sia nessuno, naturalmente. Vedete le nostre sorelle che ci ascoltano via computer, la cosa non cambia assolutamente. Allora, quindi un'altra cosa, no? È una cosa che nel suo DNA è diversa, la zizzania. Quindi, anche se si alimenta delle stesse sostanze, ma è diverso. Cresceranno assieme, ma l'una sarà utilizzata per tutti i buoni scopi che il Signore ha preparato e l'altra sarà fatta seccare e gettate in questa fornace. Quindi non è una questione di forma soltanto, cari fratelli e sorelle, ma di sostanza, e che lo Spirito di Dio conosce i suoi. E in questo racconto che abbiamo letto poc'anzi del profeta Daniele, ancora una volta ci chiama a misurare la nostra fede, ancora una volta ci chiama a misurare la nostra fede nei tempi che viviamo. Nei tempi che viviamo, ma questo è stato così per tutti i credenti, in tutte le epoche, non pensiamo che il nostro sia il peggiore. È sbagliato pensare questo, perché noi siamo con la pancia piena, con il riscaldamento acceso, con tutta una serie di cose, nel bene e nel male. Ecco, questo è quello che penso io. Poi Signore, mi smentirà. Ci sono stati dei momenti terribili per i credenti, ce ne sono ancora oggi tanti, molto terribili, in nazioni terribili, dove la libertà non c'è per niente. E io prego e spero che il Signore, come sa fare, saprà proteggere i suoi. Vedete, la musica non cambia. Ieri come oggi ti viene chiesto di inginocchiarti davanti a questa grande statua d'oro che è la nostra civiltà. Ieri come oggi è la civiltà di tutti i tempi. Questa statua che poi crolla, che è quella del capitolo 2 di Nabucodonosor, rappresenta tutta la civiltà della storia, da quando il mondo è nato fino ai giorni nostri. Lo fa partire da Nabucodonosor. Ma poi abbiamo visto che senza opera di mano d'uomo si stacca una pietruzza, senza opera di mano d'uomo, perché il Signore che la colpisce ai piedi e questa va in mille pezzi, in frantumi, quindi tutta la civiltà va in frantumi. E questa pietruzza diventerà quello che sarà il governo del Signore. Quindi fuori per sempre distrutti questi regni e spariranno come la pula. Così sta scritto. Ma se la tua fede è come quella di Sadrach, Meshach e Daniele, tanto per dirlo in italiano, perché questi hanno solo i nomi che gli ha imposto Nabucodonosor, tu non sarai arso e neppure risucchiato da questo cammino. Cioè, se la nostra fede è questa, ma il problema sta solo lì, bisogna vedere se loro non sono stati bruciati perché erano buon grano. Non sono stati bruciati perché erano buon grano, non potevano neanche essere bruciati. Oggi il nemico ha seminato tanto, al punto tale che anche chi ha ricevuto la parola si piega, e se si piega è perché è una zizzania, capite? Ah, si alimenta le stesse cose, ma poi davanti alle difficoltà, boom, si piega. Chi l'ha ordinato? L'ha ordinato il re, allora giù. Allora se non sei circonciso come loro, di quale fede stiamo parlando? Di quale fede stiamo parlando? Vedete che la nostra è una fede che cambia il mondo, che lo sovverte, che sovverte le persone. Non pensiate che siamo degli ingenui pappagalli qua. La nostra è una fede che sovverte il mondo, la cambia completamente, cambia le persone. Come ha sovvertito noi, sovvertirà gli altri, e ce lo auguriamo che il Signore porti delle anime nuove, ma dipende anche da noi questo. Ma come potranno credere se non vedranno in noi questa novità di vita, questa rivoluzione? Al versetto 16, prima di Daniele, abbiamo visto, viene data una risposta radicale e definitiva a Nabucodonosor. Porca miseria, cioè non era mica un pollo qualsiasi. Nabucodonosor, dovete sapere che c'era il regno di Babilonia, era una cosa, il Signore gli aveva dato ogni cosa. E loro risposero a Nabucodonosor e gli dissero: ma Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti nessuna risposta su questo. Porca miseria. Oh, questi... Nessuno osava dire, beh, ma stai scherzando, ma solo al re. Per quello sei infuriato, capisci? Sei infuriato e ha caricato la fornace di 7 volte più di quella che tanto è vero, i suoi servi che hanno portato i nostri fratelli sostanzialmente sono morti bruciati solo dal calore che c'era. Quindi, cioè, vedete questa è la nostra fede, no? Fede che sovverte il mondo, ma se non ha sovvertito noi stessi, come farà a sovvertire gli altri? Domanda. E la risposta la conosciamo già. Bisogna capire se noi siamo buon grano o siamo zizzania. E se purtroppo, cari fratelli e sorelle, questo non è che non dipende da noi. Dipende da noi, ma dipende anche dal nostro DNA, che se non è modificato, non vuole essere modificato in nessun caso, è un problema molto, molto, molto grosso. Quindi se noi non sovvertiamo noi stessi, come facciamo? Guardate che non è una cosa, guardate che noi siamo dei rivoluzionari, ma non barzellette, ma non barzellette. Gli altri fanno la rivoluzione giusto per un pezzo di pane, capisci? Per cambiare con le promesse, per sovvertire altri che, ai quali loro si sostituiranno per poi fare le stesse identiche cose, con un altro nome. Ma noi facciamo una cosa diversa, noi siamo veramente dei sovversivi, e non lo dico qui per scherzo, perché la fede nel Signore è questo, non è una religione, e forse non so se tutti hanno preso coscienza di questo, ma a questo punto, allora, loro dicono a questo qua, che noi, non era solo un re, era un imperatore, non so di tutto, era un impero molto grande e potente, ma il nostro Dio, rispondono, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Mica niente gli hanno detto, capisci? Quindi loro non dicono, vedete com'è diversa la cosa, non hanno detto noi sappiamo o speriamo che il nostro re ci libererà dalla fornace ardente o dalla tua mano. Non hanno detto noi sappiamo e speriamo, ecco la zizzania. No, loro hanno detto chiaramente che noi siamo certi che il nostro Dio ha il potere di fare ogni cosa e anche di liberarci dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. E poi dice, anche se questo non accadesse, ecco, qui c'è un'altra lezione da imparare, anche se questo non accadesse, sappi, re, che comunque noi non serviamo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Mamma mia! Ma il nostro Dio ha il potere, certo, di poter fare ogni cosa, anche questa. Cioè, noi, letto così, sembra, sapete, un racconto, ma non è una cosa da poco, ma questi hanno sfidato, sono andati sicuro, a morte certa, perché non loro hanno potuto parlare con re semplicemente perché servivano in quella corte. E questo si è infuriato, infatti dice l'espressione del suo viso mutò completamente, nei loro, e ordinò che arroventasse la fornace 7 volte di più del solito, capisci? Dice, questi li voglio estinguere, bruciare per sempre, come Satana odia bruciare noi, capisci? Lui non è un servitore del Signore, come Satana odia noi, odia bruciarci, ma non lo può fare, non ci può bruciare, perché noi siamo buon grano, non siamo zizzani. Si è arroventato, poi è andato a fare un giro più avanti, dice, questi sono morti i loro servitori ancora prima di entrare, poi è andato a fare un giro e che cosa vede? Certo, re, dice, allora Nabucodonosor spaventato andò in gran fretta perché gli hanno detto che hanno visto, questi sono caduti in mezzo alla fornace, ma poi, dice, ma non erano 3 uomini, ce n'erano 4. Com'è possibile? Dice, qui c'erano 4 uomini senza aver sofferto nessun danno e l'aspetto del quarto era simile a quello di un figlio degli dèi. E chi era questo? Vedete, fratelli e sorelle, noi non possiamo essere bruciati se Gesù è con noi. Non possiamo essere bruciati se Gesù è con noi. Comunque, rispondono, anche se questo non accadesse, perché lui ha deciso diversamente, il Signore, gli dicono questo. Dicono, noi siamo sicuri, ecco la fede. Noi siamo sicuri che il Signore può ogni cosa. Può liberarci da queste fiamme e anche da te. Quindi è proprio mostrato proprio... In ogni caso, dice, noi non ci inchiniamo, perché loro sono veri credenti. E dice, anche qualora il Signore decidesse diversamente... e noi dovessimo morire, noi non adoreremo la statua d'oro solo perché l'hai deciso tu, che hai fatto come si fa a carnevale, che tirano su i bambocci e poi li bruciano. Noi non accettiamo una cosa del genere, nessun caso. Questa è fede nel Dio vivente e vero. Questa si chiama libertà di poter dire a chiunque Invece vediamo che tutti gli altri sono sono tutti buttati per terra in ogni luogo. E questi tre proprio non ne volevano sapere. Certo, non è uno smacco da poco nei confronti del più grande e potente monarca dell'epoca. Non è uno smacco da poco. Ma come? Dice, ma tutti si buttano... è incredibile. Da lì a poco, vediamo che il Signore però risponde, non è che... Perché poi il vigliacco cosa ha fatto? Visto che non è riuscito in questa impresa, come tutti i vigliacchi che vengono sconfitti, capisci? Allora cerca di usare il suo... Dice, qui c'è qualcuno che è più forte di me, allora cerca di scendere a patti e poi li promuove e poi... Allora chi parla male, no? Del Dio di Daniele, cioè, sarà messo a morte, la casa sarà resa in un immondizzaio e tutto il resto. Dopo. Ma da lì, scusate, a poco il Signore lo ha umiliato per bene, perché, come conoscete la storia, lui è uscito sul suo terrazzo, quando si parla dei giardini di Babilonia, questa... sono famosi ancora oggi nei libri di storia. Lui passeggiava e vede e dice, questo, tutto questo l'ha fatto la mia mano, si è inorgoglito come era orgoglioso, no? E il Signore, insomma, non ha fatto tempo a contare fino a tre, che è stato scacciato dal suo regno. Dice, come è stato possibile? Poi potete leggerlo. È stato non solo scacciato, ma è finito in una campagna dove gli è cresciuto il pelo come le bestie, viveva come le bestie, capisci? Fino a quando è stato un bel annetto, mi pare, tra le bestie, capisci? Poi quando è tornato, è rinsavito, ha visto che c'è un Dio sopra di lui, che è quello che la gente continua a non vedere oggi, no? E che volete che vi dica? Allora, le intemperanze di Nabucodonosor sono quelle di tutti gli uomini, cari fratelli e sorelle, non pensiamo che gli altri siano diversi. Una volta sconfitti si mostrano a favore dei vincitori, perché sono dei vigliacchi, quelli che si piegano davanti alle statue, valgono nulla, e di questo i loro valori, di tutti quelli che sono persone da nulla, sono persone da niente, noi viviamo in mezzo a persone da niente, sembrano chissà che cosa ma non sono nulla. Non li temete, dice il Signore, perché non sono nulla. Abbiamo fede nel Signore, potente di ogni cosa, che è il nostro Dio, è l'Iddio di quelli che sono buon grano, perché il Signore sarà con noi, in mezzo alla fornace. Tutto bene finché non sei toccato dalle prove, caro fratello, sorella, sei chiamato una prova, ma loro non furono chiamati una prova grande. Sapevano che andavano a morte certa, capito? No, nonostante tutto, non è che gli hanno detto, no, scusi maestà, adesso vediamo. No, gli ha detto, sappi proprio questo, che non ci può interessare di meno. E qualora, dice, no, bella, che bella fede. Però è bello se la nostra fede è come questa. Se non è così, facciamoci qualche domanda, perché i culti ci pongono sempre qualche domanda. Ma gli uomini forti sono quelli abituati a combattere e a non soccombere per paura davanti alla fornace. Questi sono gli uomini forti, questi sono gli uomini di fede. Il Signore per questo dice fatevi dei tesori in cielo, e questi sono i tesori che dal cielo scendono nella terra e che appartengono a questi uomini, uomini d'onore davanti, questi sono gli uomini d'onore. Per il resto siamo dei poveracci, ma se abbiamo questi valori siamo uomini d'onore davanti al Signore. La porta è stretta, è quella della fornace che non potrà bruciarti, capito? Perché assieme a te c'è un altro uomo, il figlio di Dio, che cammina, non ti può toccare male alcuno, come dice nel Salmo il re Davide, no? Quando ballava, dice tu non sarai colto perché né freccia nell'oscurità, né male ti potranno toccare. Malachia predice un futuro radioso per coloro che la fornace non ha potuto bruciare o incenerire. Vedete, il sole della giustizia sorgerà su tutti costoro. Che espressione meravigliosa. Ecco perché prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, è bene che facciamo quattro conti. Egli, come dice in Malachia, mandò Elia, che abbiamo visto che chi era Elia? Lo ricordate, no? Giovanni Battista, no? Ma ha mandato il Signore, il Cristo. Fratelli e sorelle, spesso la cecità ci impedisce di vedere la gloria di Dio. La cecità, la diversità che c'è fra quelli che hanno creduto, ma non creduto a caso, quelli che poi chiamano a Radio Evangelo un'altra parte, sì, il Signore, è una religione uguale alle altre, lo stesso modo di fare, stesso modo di agire. Non perché non sono credenti, io spero e prego per loro sempre tutti i giorni, per tutti. Ma c'è bisogno di sapere che la nostra è una fede rivoluzionaria, non è una fede, cioè, ha detto, io vi ho dato uno spirito di forza, non di debolezza. E siamo sempre a piangerci addosso e dire delle frasi scontate, sentite da altri e poi ripetute da altri ancora e da altri ancora. Fratello e sorelle, spesso la cecità ci impedisce di vedere la gloria di Dio. Ci impedisce la crescita, perché noi ci siamo chiusi dentro delle frasi fatte, imparate da altri, ce le siamo messe attorno e le ripetiamo, perché apparteniamo a quel gruppo e ce le ripetiamo. Ma questo non significa vita, questo non è vita nella fede, questo non è vita, questa è religione, è un'altra cosa. Vedete, abbiamo tutto ciò che ci occorre. Però, come Nabucodonosor, non consideriamo che c'è un Dio che può ogni cosa. Non lo consideriamo. Egli è il creatore di tutti noi. Ma non è una frase fatta, perché è un conto dire il creatore di tutti noi. Lode a te, Signore, gloria. Ma la gloria, Signore, la dai con lo spirito, non con la bocca. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E il Signore non vuole questo. Il Signore vuole gente come Daniele e come i suoi amici, capite? Che sono pronti a morire per lui, come sono morti altri, se necessita. Gli hanno detto, ma infatti non sono morti, non sono morti. Dice, noi ci facciamo beffe. No, ma questo qua, ma sei infuriato, e lo credo che sei infuriato. E non poco, dice, ma questi mi insultano proprio, capisci? Viene messo in discussione il suo grande, enorme potere. Da chi? Da tre che, infatti, ha tentato di incenerirli e non ci è riuscito. Allora, egli è il creatore di tutti noi, l'autore della vita. Ma queste non devono essere le parole che scontate, che sappiamo già, oh, sì, è vero, Dio è il creatore della vita, l'autore della vita. Le sappiamo già queste cose, caro fratello, le sappiamo già. Sì, e fai bene a saperlo, sono contento che le sai, molto bene. Ma un conto è saperlo, un conto è mangiarle e farle proprie. E affinché questa parola che viene mangiata diventi vita dentro di noi, io sono il pane disceso dal cielo, dice Gesù. Allora siamo come tante volte come quei muli, o come quei buoi ai quali bisogna mettere il morso di metallo in bocca per tirarli. Bisogna tirarli col morso, avete visto? Io mi ricordo la mia parte quando si rifiutavano, gli mettevano sto morso in bocca e poi li tiravano con la fune. Le tiravano queste povere bestie, povere, si fa per... ma perché non... E quelle se non lavoravano, il campo restava lì, capito? Non vogliono fare queste persone, o noi, non vogliamo fare mezzo passo per cambiare la nostra posizione. Sempre lì, sempre fermi lì, senza muoverci. Eppure noi conosciamo ogni cosa, di come il Signore ci parla, ci nutre, come le zizzanie, e sono nutrite, e come il buon grano, che prendono linfa dalla stessa terra. Ma poi stranamente alcune, o non stranamente, dice, ma chi ha fatto questo? Dice il nemico. è venuto e ha seminato anche la zizzania. Ha detto, aspetta, io lascio che cresce assieme, poi gli uni saranno raccolti e gettati nella fornace. E gli altri serviranno per quello che il Signore ha preparato per loro. Questo atteggiamento, questo di non voler fare un passo avanti nella fede, proprio, personale, ed anche quello di essere presi come questi muli, come questi buoi, no? con il morso in bocca per essere trascinati, non credo che sia un buon atteggiamento, perché il Signore ama un donatore allegro. Questo atteggiamento è il peggiore in assoluto, perché mostra una durezza di cuore e di spirito. È il peggiore, non ce n'è un altro. Mostra che se entriamo nella fornace, questo atteggiamento, restiamo bruciati completamente, perché Gesù non era con noi. Perché Gesù non era con noi. E quindi mostra che non c'è storia, che noi purtroppo siamo zizzania. Allora dobbiamo capire veramente se noi siamo zizzania o buon grano. Se siamo buon grano verifichiamo i nostri cuori, se sono come questi di Daniele, eccetera. Voglio ricordarvelo ancora una volta, la nostra fede non è una fede da poco. La nostra fede è una rivoluzione, la più grossa che esista per l'uomo, per l'essere umano. E ti rivolta come un calzino, se sei buon grano. Io posso tutto in Cristo, dice l'Apostolo. Daniele e i suoi compagni erano veri credenti, sempre mossi da sincerità verso il loro Dio e dal desiderio di ubbidirgli. Dal desiderio di ubbidirgli, questo. Non dicevano, ma adesso... No, loro sapevano, conoscevano il Signore, il loro Dio. E sapeva che gli avevano proibito delle cose e non l'avrebbero fatto comunque, anche a costo della loro vita. Ma il Signore ha dato una risposta a loro e ha dato una risposta a noi, anche oggi. E purtroppo di queste persone che bisogna sempre prendere con il morso e tirarle, no? Come le bestie da soma, temo che per coloro che si siederanno a tavola, sono tra questi che si siederanno a tavola senza l'abito. Perché? Perché continua la loro bocca ad essere chiusa. Sono soltanto degli osservatori di come vanno le cose, ma non agiscono mai. Non per conto proprio, ma perlomeno agire. Dice, voi siete collaboratori di Dio. C'è scritto. E facciamoci sempre delle domande. Allora, io penso e credo che tra questi, purtroppo che non riescono mai a capire dove sono, che riescono a vivere una vita di fede senza mai dire un benché, senza mai pronunciare una parola a favore o fare un mezzo passo avanti, perché là possiamo anche dire tante parole ma tante stupidaggini possiamo dire. La cosa importante è quello che i cambiamenti ci sono nel nostro cuore e la nostra disponibilità. Abbiamo visto prima, le parole non servono a niente, quello che conta è la nostra disponibilità. Il destino purtroppo è la fornace ardente e le tenebre di fuori, come diceva il Signore Gesù, perché la zizzania sarà raccolta e gettata nella fornace di fuoco. E il Signore Gesù aggiunge nelle tenebre di fuori. Bene, io non voglio aggiungere altro a quello che abbiamo detto fino adesso, però vorrei che noi riflettessimo sul valore della nostra fede, su quanto vale veramente la nostra fede, su quanto ci è cambiato, e su quanto noi siamo diversi. E siamo diversi se la prima spinta del nostro cuore nei confronti degli altri è quella di non lasciarsi sfuggire le occasioni ma non solo quelle di parlare, perché ci proviamo una volta, ci proviamo due volte. Sapete, il seminatore quando semina, se la prima volta non succede niente e vede che non spunta niente, rispunta anche se un po' più tardi, cerca di seminare di nuovo. È lì che il Signore benedice. È lì che il Signore benedice. Non quando hai tirato una volta il seme e poi, ciao, se spunta, spunta, se non spunta, non spunta. No, il Signore premierà la tua audacia e premierà il fatto che tu ci hai creduto e perché temi il Signore. Bene, il Signore ci benedica tutti quanti. Amen. Amen.